Buongiorno, benvenuti in un'altra puntata di Biotecnologie in Brevetta. Oggi io e il mio collega parleremo dei vaccini, una domanda che ci è stata posta recentemente. Come funzionano i vaccini? Innanzitutto vediamo cosa generalmente possono contenere. I vaccini possiamo definirli come dei preparati biologici costituiti da microrganismi uccisi o attenuati, oppure da alcuni loro antigeni o da sostanze prodotte da microrganismi e rese sicure, ad esempio il tossoide tetanico che deriva dal trattamento della tossina tetanica, oppure da proteine ottenute con tecniche di ingegneria genetica. Generalmente i vaccini contengono anche acqua sterile o una soluzione fisiologica a base salina. E alcuni possono contenere in piccole quantità un adiuvante per aumentare e migliorare la risposta del sistema immunitario, un antibiotico per prevenire la contaminazione del vaccino da parte di batteri e infine qualche stabilizzante per mantenere inalterate le proprietà del vaccino durante lo stoccaggio. Esistono varie tipologie di vaccino. Abbiamo i vaccini vivi attenuati, ad esempio per il morbillo, rosolia o varicella, prodotti a partire da agenti infettivi resi non patogeni. Vaccini inattivati, per esempio per l'epatite A, prodotti utilizzando virus o batteri uccisi tramite calore o sostanze chimiche. Vaccini ad antigeni purificati, per esempio l'antinfluenzale a subunità, prodotti attraverso raffinate tecniche di purificazione delle componenti batterico-virali. Vaccini ad anatossine, per esempio per il tetano o la difterite, prodotti utilizzando molecole provenienti dall'agente infettivo non in grado di provocare la malattia, ma sufficienti ad attivare le difese immunitarie. I vaccini proteici ricombinanti, per esempio per l'epatite B e per il meningococco B, cioè prodotti mediante la tecnologia del DNA ricombinante, che prevede l'inserimento del materiale genetico codificante l'antigene o una proteina generica o parte di essa in microrganismi che produrranno l'antigene. Quest'ultimo verrà poi raccolto e purificato. Ma come funzionano i vaccini? Una volta somministrati, i vaccini simulano il primo contatto con l'antigene infettivo, inducendo la risposta immunologica simile a quella causata dall'infezione naturale, senza però causare la malattia e le sue complicanze. Il principio alla base di questo meccanismo è la memoria immunologica, la capacità del sistema immunitario di ricordare quali microrganismi estranei hanno attaccato il nostro organismo in passato e di rispondere velocemente. Ad esempio, i bambini non hanno una memoria immunologica come quella dell'adulto, semplicemente perché hanno incontrato ancora pochi agenti patogeni, cioè virus o batteri, rispetto ad un adulto, e pertanto si ammalano più frequentemente. Senza le vaccinazioni, il nostro corpo può impiegare anche 2 settimane di tempo per produrre una quantità di anticorpi sufficiente a contrastare l'invasore. E 2 settimane, a volte, corrispondono all'intervallo di tempo necessario al microrganismo per causare danni al nostro organismo. Alcuni vaccini poi è necessario richiamo dopo un tot di tempo, mentre il vaccino antinfluenzale viene cambiato nella sua composizione ogni anno. Questo perché il virus muta e quindi la composizione del vaccino viene decisa su indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in base ai ceppi che si prevede circoleranno maggiormente durante il periodo invernale.
Ma invece per quanto riguarda il vaccino anti-Covid che, di cui si parla ultimamente e che è iniziato a essere somministrato, sa dirci qualcosa?
Il vaccino anti-Covid è un vaccino mRNA sviluppato da diverse case farmaceutiche come la Pfizer, BioNTech e Moderna. L'mRNA è il materiale genetico che contiene le istruzioni per la sintesi di nuove proteine. Di norma, l'mRNA trasporta le informazioni genetiche codificate dal DNA del nucleo della cellula fino al citoplasma, dove queste istruzioni sono utilizzate per generare una nuova proteina. I virus, come il SARS-CoV-2, non hanno il nucleo, ma solo del materiale genetico, e nel caso del Covid parliamo di un singolo filamento di RNA avvolto da un involucro di proteine. Quando il virus infetta una cellula, la molecola di RNA viene liberata dall'involucro e utilizza la macchina cellulare per fare copia di se stessa. Una particolare proteina di questo coronavirus, detta Spike, rappresenta la chiave per infettare le nostre cellule. I ricercatori hanno quindi prodotto in laboratorio piccoli segmenti di RNA che, catturati dalle nostre cellule, dirigono la formazione della proteina Spike e solo di questa proteina. Ciò vuol dire che non verrà codificato alcun altro elemento che potrebbe causare danni al nostro corpo. Iniettato il vaccino, le cellule ricevono l'mRNA dentro un piccolo involucro di grassi. Ciò permette l'ingresso nelle cellule e lo usano come stampo per generare la proteina Spike, la quale però senza il resto del virus risulta essere innocua, ma induce il nostro sistema immunitario a produrre anticorpi. A quel punto, quando e se una persona vaccinata dovesse incontrare il virus in questione, i suoi anticorpi riconosceranno la proteina Spike, perché è già conosciuta grazie al vaccino. Ciò permetterà al sistema immunitario di riconoscere e attaccare il virus velocemente, prima che questo possa provocare l'infezione. Ma ci sono delle procedure da seguire prima di rendere disponibile il vaccino?
Sì, ci sono delle procedure da seguire. Parliamo infatti di una fase preclinica e di una fase clinica, due sperimentazioni. Ovviamente prima di tutto però si deve conoscere il microrganismo per il quale si vuole creare un vaccino e anche come questo riesca a interagire con l'organismo umano. E devono essere anche effettuati degli studi sperimentali in vitro in maniera tale da poter determinare la composizione qualitativa e quantitativa ideale di questo vaccino. Individuata questa composizione, si passerà alla sperimentazione preclinica, ossia una sperimentazione effettuata sia in vitro sia su modelli animali. Questa è una sperimentazione che risulta essere utile per poter definire il meccanismo di azione del vaccino, il suo profilo tossicologico, ma anche delle prime evidenze di efficacia e sicurezza su un organismo complesso qual è il modello animale. In seguito a questa sperimentazione preclinica e quindi alla selezione di una formulazione migliore, si passa alla sperimentazione clinica. Sperimentazione divisa in quattro fasi diverse. Le prime tre fasi, si fanno quando il vaccino non è in commercio e servono a valutare la sicurezza, l'efficacia, gli effetti collaterali e anche le dosi del vaccino. E ovviamente per ogni fase aumenta sempre il numero di individui testati. La quarta fase invece si fa quando il vaccino risulta essere in commercio e serve per valutare gli effetti a lungo termine. Nello specifico, la fase 1 va a valutare la sicurezza del vaccino e le dosi da somministrare. La fase 2 va a valutare sempre la sicurezza e l'efficacia del vaccino. La fase 3 va a valutare di nuovo l'efficacia, ma anche gli effetti collaterali. Nello specifico, la fase 3 è una fase che viene definita controllata e randomizzata. Controllata poiché i soggetti sono trattati sia con il vaccino da sperimentare, sia con un vaccino simile già autorizzato in precedenza o con un placebo. Randomizzata poiché i soggetti trattati con il vaccino o con il placebo sono scelti casualmente. Nella fase 4 invece, appunto, abbiamo detto il vaccino è già in commercio e serve per valutare l'efficacia, la sicurezza e anche gli effetti a lungo termine nelle reali condizioni di utilizzo di questo vaccino. Queste quattro fasi risultano essere tutte necessarie per avere informazioni esaustive e chiare sulle varie indicazioni, controindicazioni, avvertenze, ma anche rischi del vaccino stesso. E infatti anche un solo problema riscontrato in una di queste quattro fasi può portare al blocco della produzione e della commercializzazione del vaccino.
Ma se le fasi sono così tante, come mai il vaccino Covid è già stato reso disponibile? Può essere considerato comunque sicuro?
Il vaccino Covid può essere considerato sicuro poiché non è stata accelerata nessuna fase, tant'è che per le prime tre fasi hanno collaborato varie aziende farmaceutiche in modo tale da poter fare più sperimentazioni e da scambiare i dati fra di loro, dati ovviamente validi sulle varie fasi, così da ridurre il tempo necessario per produrre e mettere in commercio questo vaccino.
Oggi però si sente parlare delle varianti del SARS-CoV-2. Il vaccino riesce a coprirle?
Il vaccino Covid riesce a coprire da queste varianti, soprattutto dalla variante inglese, mentre per quanto riguarda la variante sudafricana e brasiliana è risultata una minore efficacia di copertura da parte del vaccino, che comunque protegge dalla malattia grave.
E infine, i vaccini possono essere somministrati solo prima dell'infezione o hanno efficacia anche se somministrati dopo?
I vaccini hanno efficacia anche se somministrati dopo, infatti, mentre molto spesso il vaccino viene considerato un intervento preventivo che va effettuato prima dell'esposizione all'agente infettivo, in alcuni casi può essere anche utilizzato dopo l'esposizione, prendendo il nome quindi di profilassi post-esposizione. Un esempio di questa profilassi è la vaccinazione contro la rabbia che viene effettuata in soggetti che sono stati morsi o comunque che sono entrati in contatto con animali affetti da questo virus. Questa profilassi viene attuata poiché il virus della rabbia necessita di un certo tempo per poter giungere fino al sistema nervoso, causando quindi i sintomi della malattia stessa. E in questo tempo il vaccino può stimolare una risposta immunitaria che andrà ad eliminare il virus prima del manifestarsi della malattia. Un altro esempio, altri due esempi, anzi, possono essere la vaccinazione contro il morbillo e la vaccinazione contro la varicella. Nello specifico, la vaccinazione contro il morbillo può essere effettuata fino a 72 ore dopo l'esposizione al virus, poiché è in grado di prevenire la malattia o comunque di ridurre la gravità dei sintomi. Per quanto riguarda la varicella, invece, si è notato che può essere somministrato fino a 5 giorni dopo l'esposizione al virus, sempre utile per prevenire la malattia o comunque ridurre la gravità. Grazie per averci seguito anche in questa puntata e ci sentiamo nella prossima puntata di Biotecnologia in provetta.